Bene, allora io direi che possiamo cominciare il nostro incontro. Un attimo ancora soltanto. Bene, allora cominciamo il nostro incontro e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affidiamo, come sempre, la nostra lettura e il nostro ascolto della parola di Dio e all'intercessione della Vergine Maria. E allora diciamo insieme: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene. Allora, innanzitutto sono contento di rivedervi, anche se appunto per video, ma è già qualcosa, e quindi continuando in qualche modo un'obbedienza a questo tempo difficile che stiamo vivendo, e questi sono i mezzi che continuiamo ad utilizzare volentieri. Naturalmente che ci permettono anche di incontrarci di più, cioè per gli amici soprattutto che non sono a Bari o sono in altre parti d'Italia. E quindi ringraziamo Dio, ecco, di poter riprendere un cammino di lettura della parola. E allora quest'anno vorrei cominciare con Coelet. Di per sé mi sono già pentito di aver proposto Coelet perché è veramente uno di quei testi che, come anche oggi nell'introduzione cercherò di condividere, è un testo difficile ed è un testo che solo per cominciare a dire una prima cosa, che per esempio liturgicamente non passa mai, nel senso passa pochissimo. Pensate che nella domenica passa soltanto alcuni versetti, nella 18ª domenica del tempo ordinario, anno C, che significa che già passa una volta ogni 3 anni ed passa anche di luglio. Quindi quando normalmente in luglio, no, siamo al mare o eccetera, o in vacanza, e quindi per dire veramente come questo testo è stato un po' messo da parte anche nella liturgia. E come mai? Perché come vedremo è un testo esplosivo. È un testo che in qualche modo vedremo più che dare risposte, ci fa delle domande e continua a porci delle domande e ci inquieta. Pensate che già nella tradizione ebraica, quando nel secondo secolo d.C., cioè dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70, la Shoah e la catastrofe, il collasso del mondo ebraico di quel tempo e anche del mondo religioso, si sentì l'esigenza con l'unica dei movimenti che erano sopravvissuti alla distruzione, cioè con i farisei, quello di in qualche modo mettersi d'accordo sul canone delle scritture ebraiche. Cioè il canone significa fissare la regola che fissa quali sono i testi che riteniamo ispirati. E per proprio perché ormai c'era la diaspora, c'era la dispersione del popolo, non c'era più Gerusalemme con il Tempio, eccetera. E allora a Yavne, che è un luogo oltre il Giordano, attualmente è appunto in Giordania, ci fu un concilio, ma una riunione di rabbini che fissò i libri che sporcano le mani. È bella questa immagine, per noi in qualche modo il divino purifica, per gli ebrei non è che il divino sporca, ma nel senso che avere a che fare con il divino non ti lascia immune, non ti lascia come eri prima, per cui in qualche modo la discussione era se il Coelet andava in compagnia di un altro testo che abbiamo già letto insieme ultimamente e che anche questo era molto problematico, cioè il Cantico dei Cantici, era un libro che sporcasse o meno le mani. E allora poi, anche grazie a Rabbi Akiva, che è stato un grande rabbino, morto, ucciso dai romani, scuoiato vivo, fra l'altro, nella seconda rivolta giudaica, allora questo testo fu accolto, ed essenzialmente fu accolto poi per due motivi, cioè, e come vedremo, perché all'inizio c'è la menzione di. Se prendete il testo, noi seguiremo la versione della CEI, però io poi vi leggerò delle altre traduzioni e magari ve la manderò anche un'altra traduzione un po' più letterale che può aiutarci. Ma all'inizio, al capitolo 1, versetto 1, c'è parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme, e questo Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme, e alla fine verrà ripreso e poi anche durante come il Salomone. E poi alla fine nell'epilogo vedremo che ci sarà qualcun altro che non è proprio il Coelet, che dirà che guardate, quello che conta è amare Dio e seguire i suoi comandamenti, che di fatto Coelet non dice. Ma questa cornice, diciamo più ortodossa, farà sì che appunto il testo sarà accettato nel canone ebraico. C'è un testo nei Detti dei Padri ebraico che dice: Abba Saul diceva, all'inizio dicevano che i proverbi, il Cantico dei Cantici e Coelet non erano canonici. Poi dissero che erano soltanto scritti sapienziali e non appartenevano alle scritture, li hanno innalzati e li hanno abbattuti, finché vennero gli uomini della grande sinagoga e li interpretarono. E, per cui qui dice ecco, questa difficoltà, no? Questi testi che alcuni dicevano non fossero canonici, altri che poi dicono ma sì, ma sono scritti sapienziali, eccetera, e alla fine gli uomini della grande sinagoga sono appunto quelli del concilio di Yavne che alla fine diranno una parola autorevole che permetterà appunto al Coelet di essere accettato nel canone. Ancora nel Talmud di Babilonia si dice che i sapienti volevano nascondere il libro di Coelet perché le sue parole si contraddicono. Perché allora non lo nascosero? Perché il suo inizio contiene parole della Torah e ugualmente alla sua fine, quella inclusione che vi dicevo all'inizio, l'autore, pseudo-autore, questa attribuzione che non è naturalmente storica, vera, è al figlio di Davide, cioè a Salomone, e alla fine la raccomandazione di amare Dio e seguire i suoi comandamenti. Ancora, questa fatica che vi dicevo, passa anche nella tradizione cristiana. La tradizione cristiana prende, dalla tradizione ebraica quello che si riteneva testi ispirati, per cui non ci sono difficoltà a prenderlo all'interno dell'Antico Testamento per quanto riguarda i cristiani. Però allo stesso tempo ci sono delle problematiche che subito poi nella lettura del testo no, vengono subito notate. In particolare, per esempio, Girolamo dice: si ingannano quanti pensano che questo libro ci spinga al piacere e al godimento. Ecco, naturalmente un consiglio è quello di leggerlo il testo. Noi lo leggeremo tutto e cercheremo di spiegarlo da parte mia, poi spiegarlo. Cioè, sono interpretazioni, interpretazioni. Io non pretendo assolutamente di spiegarlo in maniera ultimativa, cioè, ma è quello di accompagnare una lettura che ci faccia entrare un po' più nel testo, nelle domande, nella problematicità. E allora quindi dice, e vedremo che appunto c'è una parte del Coelet che è un invito a mangiare, bere, a godere la vita, la gioia, eccetera, eccetera. Mentre, quindi si ingannano, dice Girolamo. E mentre dice, al contrario, insegna che tutto ciò che vediamo nel mondo è vano e che non dobbiamo desiderare con zelo ciò che sparisce nel momento stesso in cui lo teniamo in mano. Ecco, questa frase di Girolamo, io poi queste citazioni ve le metto sul gruppo di WhatsApp, per cui non preoccupatevi di annotarle. E questa notazione di Girolamo già ci richiama a quella traduzione che poi Girolamo farà e che è diventata famosissima, che poi entreremo, penso, la prossima volta, vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Tra l'altro la prossima volta vorrei anche cominciare facendovi ascoltare quella canzone di Angelo Branduardi che poi conosciamo tutti, no? Cioè che appunto canta il Coelet. Ecco, questa frase che tutti conosciamo a memoria e che Coelet non ha mai detto. Quindi vedremo appunto meglio questa, perché la traduzione di Girolamo è una traduzione che forza il testo in qualche modo, no? Ecco, traducendo e dando una venatura più etica, naturalmente con tutto il peso morale, come sappiamo, che vedremo appunto il testo immediatamente non dice. Pensate che anche l'introduzione alla Bibbia di Gerusalemme, questo poi andate a vedere chi di voi ce l'ha con calma. Pagina 1452, tanto per dire la fatica, sì, l'abbiamo accolto, ma non lo leggiamo. E anzi, quando proviamo a leggerlo, ci difendiamo. L'introduzione dice: il libro è solo un momento dello sviluppo religioso e non bisogna giudicarlo staccandolo da ciò che l'ha preceduto e da ciò che lo seguirà. Ma uno dice: perché lo dici solo del Coelet? Questo non è vero di ogni libro della Bibbia. Ogni libro della Bibbia, per noi cristiani, si legge all'interno del contesto biblico, senza staccarlo da ciò che lo precede e da ciò che lo seguirà. Però se lo dici del Coelet è perché il Coelet fa problema. Mettendo in evidenza l'insufficienza delle antiche concezioni e forzando gli spiriti ad affrontare gli enigmi umani, fa appello a una rivelazione più alta. E vedremo che proprio questo Coelet non fa. Dà una lezione sul distacco dei beni terrestri, ma anche questo vedremo che non sempre ci sarà, e negando la felicità dei ricchi, prepara il mondo a udire: beati voi poveri. Allora, naturalmente mi permetto di criticare questa introduzione perché mi appoggio a Luca Mazzinghi, uno degli autori che sto studiando per proporvi la lettura, che è un professore biblico di Roma, che naturalmente, ecco, con più competenza anche di me, naturalmente. Fa notare come dietro a questo c'è un testo che vedremo appunto ci inquieta. Ci inquieta perché poi sono parole, domande, riflessioni che questo Coelet vedremo fa in maniera molto, molto forte, molto senza, poco religiosa. Nel senso che tanti di questi pensieri sono pensieri che ogni uomo, ogni donna, al di là che sia credente, non credente, in qualche Dio, può dire. Coelet, diciamo subito un'altra cosa, in questa introduzione, Coelet non è un nome proprio, ma Coelet viene dal verbo kalal, kaal, che significa chiamare, radunare. Kaal nell'Antico Testamento è quello che verrà tradotto poi con ecclesia, da cui ecclesiaste. In alcuni testi, in alcune Bibbie, voi troverete, non troverete scritto Coelete, ma troverete scritto ecclesiaste. E come nella Bibbia della Tob dove c'è scritto Coelet ed Ecclesiaste, tutti e due, no? Allora, per cui non è un nome proprio, ma è piuttosto una funzione, è qualcuno che raduna l'assemblea e che parla all'assemblea. Allora, non abbiamo, qui come di tanti anche testi antichi e anche testi biblici, non abbiamo il nome e l'autore, e questo finché non ci saranno o scoperte bibliche no, straordinarie, oppure nel Regno dei Cieli, noi non sapremo come si chiama questo. Tra l'altro Coelet è al femminile, e anche se poi lui si definisce re, non regina. Quindi probabilmente le ipotesi sono quelle di un sapiente, di un saggio, probabilmente del giro del Tempio di Gerusalemme, e anche qui è interessante il tempo dove, almeno l'ipotesi più accreditata, quest'autore vive e scrive questo testo. Probabilmente siamo nel quarto, terzo secolo, qualcuno dice anche più terzo secolo, nel periodo in cui, dopo, ricordate, Alessandro Magno, ci sarà con la morte di Alessandro, naturalmente il suo grande impero si frantumerà e la Palestina di quel tempo sarà dominata dai Tolomei. No, di cui tutti sapete che l'ultima è stata, no, la Cleopatra, e quindi i regnanti dall'Egitto che dominano anche Canaan, la Palestina, e fino poi nel secondo secolo, quando ci sarà la guerra con i Seleucidi, che erano invece quelli che regnavano in Siria, dove in questa guerra Canaan sarà poi conquistata dai Seleucidi. Allora, interessante un po' anche vedere un po' il contesto sociale, storico in cui quest'uomo vive, perché ci aiuta anche poi a leggere alcune cose e a poterle capire un po' di più. È un tempo relativamente tranquillo per la Palestina e per i giudei che vivevano in quella terra. Perché a differenza dei Seleucidi, che come sappiamo poi anche dai libri dei Maccabei, primo e secondo Maccabeo, cercheranno in qualche modo di ellenizzare in maniera forzata la popolazione, tanto che si arriverà a una rivolta, e i Tolomei invece ci sarà naturalmente come dire, una penetrazione dell'ellenismo nella cultura ebraica, eccetera, ma questa non sarà con violenza, non sarà forzata, I Tolomei erano più interessati al soldo e quindi ai commerci, ma poi a chi uno credesse, se anche questi giudei volevano continuare a credere nel loro Dio, non era un problema per loro. Per cui è un periodo dal punto di vista religioso di tolleranza, è un periodo di una certa prosperità economica, ma non per tutti. Come sempre succede, e per cui ci sono problemi anche di fasce grosse della popolazione che vivono invece più in povertà, però una fascia anche più ristretta naturalmente che vive bene, fra cui probabilmente anche questi saggi, sacerdoti o laici attorno al giro del Tempio di Gerusalemme. Nel centro del potere religioso, in genere si vive bene, questo, senza riferimenti naturalmente all'attualità, cioè, o a luoghi italiani. E, allora, quindi, probabilmente con un saggio appunto scrive in quel periodo. Un saggio che riflette. Ed è interessante anche questo, che è un po' una connotazione della sapienza biblica, a partire dall'esperienza. Vedremo che tornerà come un ritornello più di 20 volte, adesso non ricordo esattamente, ma ve lo dirò, l'espressione sotto il cielo, oppure sotto il sole, tachat ha-shemesh, sotto il sole. Cioè, quasi come a dire delimitare l'ambito dell'esperienza. Vedremo che appunto Coelet non nomina mai il nome di Dio, il tetragramma, quello rivelato da Dio a Mosè, no? Nell'Esodo, non si parla dell'Egitto, non si parla dell'Esodo, della storia della salvezza, si parla di Dio. Ma lui lo chiama Elohim, e Elohim sappiamo è il nome di Dio, in generico il nome di Dio. E quindi lui parla a partire dall'esperienza che in pratica ogni uomo, anche chi sia ebreo, che non sia ebreo, che creda in Dio di Israele o che creda in un altro Dio, può fare. Lì è il suo ambito di ricerca. Sotto il cielo, l'esperienza. È interessante questo perché ricordate la Bibbia ebraica, i Tanakh, l'abbiamo detto anche diverse volte, no? Quando si dice Tanakh è una parola che riunisce le tre grandi parti della Bibbia ebraica, che sono la Torah, che sono i Nevim, la Torah sarebbe la legge. Il Pentateuco, che sarebbero i Nevim, che sarebbero i profeti, e i Ketuvim, che sarebbero gli scritti. E allora, in qualche modo, la Torah, che fa riferimento all'esperienza dell'Egitto, l'uscita dall'Egitto, il passaggio del mare, fa riferimento in qualche modo a una rivelazione, a un Dio che si mostra dall'alto. I Ketuvim, che sarebbero gli scritti sapienziali, e che se andiamo a vedere, con qualcuno di voi abbiamo anche letto negli anni passati, ricordate, diverse parti del libro dei Proverbi, oppure c'è il libro della Sapienza, il Siracide. Andando a leggere quei testi, intanto noi troviamo che sono molte volte dei proverbi o delle massime sapienziali che ritroviamo tali e quali in altre culture religiose. Per dire che cosa? Per dire che c'è una sapienza umana che Israele, in quanto umanità, in quanto parte dell'umanità, condivide con altre sapienze. Allora, per dire, c'è una rivelazione e una ricerca del mistero per Israele che può venire dal basso, cioè dalla vita umana. E che i proverbi, la sapienza, il Siracide ne parlano in maniera più tranquilla. Dio parla anche attraverso la vita umana. Invece Coelet vedremo che sarà anche quella parte più problematica di una ricerca di senso. Se in qualche modo il sapiente dei proverbi, della sapienza, del Siracide, in qualche modo ha una fede più tranquilla, non è quella del Coelet, che pure non è un ateo. Non è uno scettico. Lui dice: io guardo sotto il cielo e su questo rifletto. Poi sopra il cielo c'è Elohim, ma di lui non posso dire niente perché io sto sotto il cielo. Per cui allora è nel sotto il cielo io vivo in questa vita con il suo assurdo, con le sue domande, con la sua ricerca. Con la sua ricerca di senso, vedremo, con la sua ricerca di profitto, che senso ha, che ne avremo, eccetera, eccetera. E con il mio vedere, ecco, l'ingiustizia, e vedere che nonostante tutto i ricchi se la godono, gli ingiusti se la godono, e molte volte è giusto, eccetera, eccetera. E allora, ecco, quindi. Un sapiente che interroga, che è inquieto, direi, e inquieta. Allora, chi non vuole essere inquietato non legga Coelet. Potremmo dire, magari ci salutiamo qui, ciao, e ci rivediamo su qualche altro testo. Ma il Coelet non ci renderà le cose facili. Ora, fra l'altro, anche nella tradizione ebraica, voi sapete che sono tre testi che vengono comunemente attribuiti a Salomone, e sono appunto i Proverbi, il Cantico dei Cantici e il Coelet. E secondo alcuni testi ebraici, dice: Salomone scrisse tre libri, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici. Quale compose per primo? Rabbi Jonathan disse: prima scrisse il Cantico dei Cantici, poi il libro dei Proverbi e infine il Coelet. Egli argomenta servendosi della sapienza popolare. Quando un uomo è giovane compone canti, quando diventa maturo fa affermazioni assennate, quando diventa vecchio discute della vanità delle cose. Ecco. Allora, è interessante che ci sono invece alcuni autori cristiani che dicono che invece il Coelet è stato scritto da giovani, quando si è un po' fuori, no? E allora uno scrive il Coelet, dove si scrive le stupidaggini del Coelet. Quando diventa più maturo scrive Proverbi sempre a metà, eh? Quando invece diventa anziano e si eleva all'amore di Dio scrive il Cantico dei Cantici. Letto in maniera molto spirituale. E dice Gregorio di Nissa, dice: ci apprestiamo a spiegare l'Ecclesiaste, ricordate l'altro nome per Coelet, un libro la cui interpretazione richiede una fatica pari alla sua grande utilità. Se la fatica richiesta alla nostra ricerca non è piccola, il vantaggio che ne deriva è proporzionato a essa. Bello questa cosa di Gregorio, no? Cioè noi faremo io farò tanta fatica, ma anche voi lo farete, perché voi leggerete, eccetera. E poi, ecco, magari vi invito, già lo dico subito in questa, senza essere lunghi, perché sennò faccio fatica a leggervi, ma se qualche riflessione scritta in maniera sintetica, e poi volete anche farla, io poi non rispondo a ciascuno, ma qualcosa riprendo poi nei nostri incontri, per cui mi sembra anche bello poter avere uno scambio e un feedback tra di noi, un dialogo tra di noi. Ecco, allora questo, poi questo testo, quest'autore. È un pessimista, come dire, un gaudente, perché per alcuni è un pessimista, per vanità, già se uno comincia leggendo vanità delle vanità, tutto è vanità, allora no. È interessante che ci sono degli autori che invece l'hanno letto, anche cristiani, che l'hanno letto in un'altra linea. Per esempio anche Lutero, che dice che, ve lo leggo, il secondo libro, dopo i Proverbi, si chiama Coelet, che noi chiamiamo il Predicatore, ed è un libro di consolazioni. Interessante. Infatti, quando un uomo vuole vivere secondo gli insegnamenti del primo libro, nell'obbedienza, attendendo al suo compito, gli si pongono contro il demonio, il mondo e la propria carne, in modo tale che l'uomo diviene stanco e annoiato del suo stato e si pente di aver intrapreso qualsiasi cosa, perché niente procede nel senso che egli vorrebbe. Allora nascono fatica, lavoro, dispiacere, impazienza e brontolio. È così che uno vuole lasciare andare tutto e non vuole fare più niente, cioè quando noi ci impegniamo per qualcosa troviamo tutte le difficoltà e quindi a volte uno dice ma chi me la fa fare e vorrebbe lasciare tutto. Dice, infatti dove il demonio non riesce a combattere l'obbedienza con l'insolenza e il piacere da un lato, allora vuole creare ostacoli dall'altro con la fatica e l'avversità. Come nel primo libro Salomone insegna l'obbedienza contro il folle prurito e l'insolenza, così in questo libro, nel Coelet, egli insegna a essere paziente e costante nell'obbedienza contro l'afflizione e il dispiacere e ad aspettare in pace e gioia l'ultima ora, lasciando andare quel che non si può tenere variare, o variare che tanto si troverà comunque. Quindi qualcosa anche si troverà in questa vita. E pensate che a proposito anche della gioia, nella tradizione ebraica questo libro fa parte di, con altri cinque libretti, di cui il Cantico l'abbiamo letto, poi gli altri non lo so se li leggeremo subito o li faremo più avanti, perché come piccolo spot pubblicitario vi dico che dopo il Coelet vorrei passare a leggere la prima lettera ai Corinzi. Ve la butto lì, poi ci penseremo meglio. Ma il Cantico, Coelet, Lamentazioni, Esther e Esther, Ruth, Cantico, Lamentazioni e Coelet sono cinque libretti che nella Bibbia ebraica vengono chiamati Megillot, cioè rotoli. E questi piccoli testi sono usati ancora oggi dagli ebrei nelle grandi feste, per cui il Cantico dei Cantici si legge a Pesach, Pasqua, il libro di Ruth si legge a Pentecoste, a Shavuot, il libro di Esther si legge a Purim, il carnevale ebraico, il libro di Lamentazioni si legge il 9 di Av, che è una festa, tra virgolette, nel senso è una festa, ma si ricorda la distruzione del primo tempio e del secondo tempio. Il libro del Coelet si legge a Sukkot, che fra l'altro siamo nei giorni di Sukkot, sapete che fra l'altro in Israele c'è il lockdown, quindi non lo stanno celebrando, ma siamo nel periodo con la festa di Yom Kippur, che fra l'altro fra le feste ebraiche è quella connotata più dalla gioia. Per cui loro hanno anche questa interpretazione del Coelet. Allora, su questa domanda, è più pessimista, è più un gaudente, più per la gioia, io vi ho inviato, poi ve lo vedete con calma, due pagine di Roberto Vignolo, che è un biblista milanese, non so esattamente dove, lombardo. Allora lui, credo che sia di Lodi se non sbaglio, perché l'ho ascoltato in una conferenza e parlava di Lodi, ma allora in questi due fogli lui fa un po' la bussola di Coelet, cioè nel senso che questa cosa del pessimista, ottimista, Queste variazioni di interpretazioni vengono date dal fatto che nel libro ci sono tante contraddizioni. Cioè, che in alcuni momenti, vedremo appunto delle parole che esprimono una tristezza, un disincanto, in qualche modo una disillusione anche rispetto alla vita, alle situazioni, eccetera, e una sofferenza che Coelho esprime, che sembrano appunto abissali, e in altri momenti invece c'è un invito alla gioia, a vivere la gioia, a non perderla quella che la vita dà. Allora, e ci sono altre contraddizioni che pian piano vedremo nel testo. Queste contraddizioni nel testo hanno detto: ma com'è? Tanto che gli interpreti hanno pensato anche che ci siano più autori, che magari, oppure che l'autore abbia in qualche modo, come dire, fatto una specie di teatro, no? In cui lui metteva sulla bocca di un fantomatico suo interlocutore delle cose negative a cui lui rispondeva, eccetera, no? E vedremo che appunto poi di autori ce n'è uno con all'inizio e alla fine un redattore e poi un editore, ma l'autore fondamentalmente è uno. Allora, Vignolo dice, piuttosto c'è un solo autore che vivendo le complessità della nostra vita, in cui ci sono momenti di gioia e momenti di assurdità, momenti in cui proviamo una pace, un'apertura di cuore e momenti in cui di fronte all'ingiustizia, alla sofferenza, all'assurdo, ci domandiamo, no, ma l'uomo non impara mai, non impara mai. O altre situazioni in cui possiamo sentire queste cose dette in maniera forte. Allora lui dice: ecco, è come se quindi ci sono dei punti di riferimento, per quello lui parla della bussola, no? Parla di un nord, di un sud, di un est e di un ovest, no? Lui dice: Coelho ha in mente e ha un riferimento a un nord. Il nord normalmente è il polo freddo. E allora lui dice: bisogna ripartire dalla morte, recuperare la grande rimozione. E Coelho parla della morte, e fra l'altro ne parla appunto sotto il sole. E sotto il sole dove con la morte finisce tutto. E ricordate che nella tradizione ebraica, soltanto un po' prima di Gesù, in pratica dalla fine del secondo secolo, poi già nel primo secolo avanti Cristo, comincerà ad entrare la fede nella resurrezione dei morti. Tanto e tanto, come dire, contemporanea al tempo di Gesù, che ricordate che c'è un gruppo ben forte all'interno del tempo di Gesù, contemporaneo a Gesù, che non credeva nella risurrezione dei morti, i Sadducei. I Sadducei. Quindi Coelho lui dice: io di qua cosa dico? Che finisce con la morte. Poi sopra il cielo non lo so. Quello che io so è che sotto il cielo finisce con la morte. E allora ecco, no, questa morte che rende tutto un soffio. La prossima volta, introducendo i primi versetti e parlando di quello che Girolamo traduce vanità, e che appunto è Hevel, Havel, Havelim, e che vedremo che è una traduzione che forse più fedele alla parola ebraica è piuttosto un soffio, qualcosa che poi toglie ogni differenza, unica fine per tutti, per sapienti e stolti, per praticanti e credenti, per uomini e bestie. Allora meglio i morti dei vivi? E quindi una vita che tu la vivi e non sai coglierla in tutto, il cui ultimo orizzonte è la morte. E attenzione, avere questo punto di riferimento per Coelet sarà quello di farci riflettere sulla nostra vita e sul nostro morire, sulla nostra finitudine. Fra l'altro è interessante che, e torneremo anche su questo, no? Per Isacco il Siro, chi è capace di discernimento? Colui che sa distinguere la propria finitudine. Facci conoscere la nostra finitezza e ridimensionarci. Coelet non conosce ancora la speranza della risurrezione, come dicevo, eppure vedremo, non è un disperato. Non è uno che, appunto... Allora, questo è il polo nord, il polo freddo. Il polo sud, il polo caldo, vedremo, è la gioia di vivere. E vedremo che 7 ritornelli nel libro invitano la gioia di vivere, a partire da situazioni più differenti. Quindi dopo la prima consapevolezza della morte che abbatte le pretese, dopo la contemplazione della misteriosa opera di Dio, dopo la constatazione della nostra ignoranza su dopo la morte, davanti alla ricchezza che sfuma, alla ineluttabilità della morte che tutti livella, e vedremo che alla fine la gioia diventa un imperativo. Così affronta la vita, e prima che la vecchiaia renda tutto più difficile, vedremo, ci sarà poi questo invito, no, a godere la vita nei giorni in cui la possiamo godere di più. Poi la vecchiaia avrà anche il suo spazio e il suo livello di godimento, naturalmente con tutte le sue limitazioni, non come quando eravamo giovani. E quindi il primato del concreto, del sensibile, del corporeo, eccetera. C'è quindi polo nord, polo sud, polo nord il riferimento alla morte, polo sud la gioia di vivere, polo est il timore di Dio. E quindi vedremo che ci sarà un senso grosso a Coelet dà al timore di Dio, che non intende come paura di Dio, ma soprattutto rispetto per la maggior grandezza, trascendenza di Dio. Egli intende suscitare in noi con il suo misterioso agire, come vero senso religioso, fondato sull'ascolto della parola, vedremo, perfino superiore alla legge, la cui osservanza, decisiva ma non risolutiva, è sempre imperfetta. Da una parte il riferimento a Dio che è sopra il cielo, Coelet, vedremo, non parla mai a Dio. Coelet è come testo che così disturba, inquieta, per molti versi ricorda anche Giobbe, che qualche anno con voi, con molti di voi abbiamo letto, però ricordate, Giobbe parla con Dio. E, come dire, questiona Dio, lo vuol portare in tribunale, e Coelet non parlerà mai con Dio. C'è, è di sopra del cielo, però non parlerà con lui. E poi ovest, se est è la presenza di Dio, ovest è le mani dell'uomo. Cioè, se da una parte appunto c'è la mano di Dio, di cui parla in qualche passaggio, così la mano dell'uomo, talvolta oppressiva, talvolta seduttrice, stupidamente pigra e inerte, miseramente vuota e sfortunata, ma anche mano solidale, vedremo, operosa, intraprendente, coraggiosa e instancabile. Fino al tramonto, prima che, eccetera. Quindi mi sembra interessante questa bussola, vi ho dato il testo, potete leggerlo, e nel testo che io ho soltanto letto ci sono anche dei riferimenti che potrebbe essere anche utile andarsi a leggere. Ancora, voglio leggervi qualche citazione di qualche commentatore, anche moderno, un attimo soltanto. Ecco qui, un'altra di un commentatore moderno, un'altra, vediamo se non lo. Ecco, anche Vernanot, ricordate l'autore di Aurelio Incurato, no? Dice: a tanta gente occorre un certo numero di luoghi comuni da ripetersi scambievolmente come pappagalli. Interessante, no? E anche nell'ambito religioso, a un certo punto ci sono persone, anche preti, che ripetono sempre luoghi comuni, da ripetersi scambievolmente come pappagalli, coi movimenti affettati, gli impettimenti e le strizzatine d'occhio di quell'uccello, del pappagallo. Ma non si possono nutrire i pappagalli col vino aromatico di Giobbe o dell'Ecclesiaste. Quindi l'Ecclesiaste non è per quelli che amano ripetere sempre le belle frasi fatte, religiose, eccetera. Paul Beauchamp, un grande biblista gesuita morto alla fine del 1900, 1998, dice: per quanto si sia ben contenti di trovarcelo, ci si chiede da secoli come mai il libro del Coelet abbia potuto essere incluso nel canone delle scritture, tanto che, a differenza del Cantico, non lascia la scappatoia di una lettura allegorica. Sappiamo che il Cantico dei Cantici è passato nella tradizione ebraica e poi cristiana grazie alla lettura allegorica. La lettura allegorica è l'allegoria, cioè tu devi leggere come è scritto, ma non devi fermarti alla lettera. Per cui se si parla di segni, se si parla di fianchi, se si parla di altre cose fisiche molto concrete, assolutamente, cioè lì si sta parlando dell'anima e di Dio, non dell'uomo e della donna nella loro fisicità e nella sessualità. Quindi, mentre il cantico in qualche modo permette, ma invece è difficile fare allegoria con il Coelet. Dice: Coelet non è un trattato, non si può riassumere una musica, né ricevere come una confidenza, una testimonianza, ciò che non porta alcun segno di esserlo. Coelet non sorge come un genio inatteso. Nel suo ufficio di obiettore, interessante, nel suo ufficio di obiettore, egli esprime la resistenza di Israele a qualunque tentativo di trovare rifugio in un mondo parallelo. Che sguardo nuovo davanti a Dio, da cui tutto continua a dipendere assolutamente, pur in uno spazio così ridotto. Interessante, no? Coelet esprime nel suo ufficio d'obiettore la resistenza di Israele a qualunque tentativo di trovare rifugio in un mondo parallelo. Era quello che poi Bonhoeffer chiamava il mondo religioso. Sapete, come dire, quelli che pensano rispetto alle difficoltà, alle ingiustizie, all'assurdo, dice: vabbè, ma tanto questo è un mondo che passa e speriamo che passi presto, nonostante che sempre Spirli che diceva, nonostante che noi continuiamo a pregare in questa valle di lacrime, nessuno poi alla fine vuole lasciarla così velocemente. Però, no? Allora ecco questo, sai, sono quelli che stanno lì dietro alle rivelazioni, alle mistiche, ai mistici, ai messaggi della Madonna, eccetera, no? Che così, in questo mondo bellissimo dove si dice pregate, pregate, tutto andrà bene, perché poi il Signore alla fine premierà i buoni e castigherà i cattivi, no? Cioè, c'è gente che va dietro a tutte queste cose qui e che passa ore e ore, no, in queste preghiere bellissime, che tante volte possono essere il rischio di rifugi, no, in un mondo religioso tranquillizzante rispetto a una realtà che è un gran casino. Però è una fuga, è una fuga, perché diciamocelo, rispetto all'incarnazione, a un Gesù che nella sua vita per tanti anni ha fatto il carpentiere, e uno dice una volta Dio si è incarnato sulla terra, noi crediamo, una volta, la maggioranza del tempo ha lavorato. Ricordate che Gesù comincia, secondo Luca, a predicare che aveva circa 30 anni, dice Luca. Bene, 30 anni di allora non erano i 30 anni di oggi. Erano 45, verso i 50, poi si moriva. Allora per dire, cioè, Signore Gesù ha vissuto, ha sentito, ha vissuto le vicende politiche, economiche, del suo tempo, le ingiustizie. Allora è interessante che Coelet, che è parola di Dio in parola di uomini, cioè noi dopo che leggeremo certi testi, dovremmo, se li leggessimo liturgicamente, dovremmo dire parola di Dio. E tutti insieme rispondere rendiamo grazie a Dio. Vedremo come sarà un po' difficile. Tra l'altro ci sarà un passaggio in cui Coelet dirà ho in odio la vita. E uno dice caspita, ho in odio la vita. Perché in qualche momento non ci può essere capitato anche a noi di dire vorrei morire, ho in odio la vita. Meglio chi non è nato mai, vedendo certe cose. Ed è interessante che, no, la Bibbia accoglie queste parole. Cioè Dio accoglie anche queste parole. Anche questo umano, tanto umano, solo umano, come direbbe Coelho. E allora dice, attraverso la sua opera risuona una libertà, quella di un uomo che ha saputo considerare Dio non come un elemento necessario al buon ordinamento dei suoi pensieri e alla legittimazione delle sue speranze. Vedete quelle visioni religiose molto tranquille, tutto è chiaro. Dio poi alla fine, ma tu poi vedrai che alla fine il Signore ci darà la ricompensa, eccetera, eccetera. Intanto qua... Coelet non fa speculazioni nemmeno sul dopo storico. Ai nostri giorni constatiamo soltanto che molti possono ascoltare la sua voce e che questa voce chiama più lontano. Constatiamo anche che la voce di colui che non grida, ne alza il tono, non fa udire in piazza la sua voce, non soffoca l'appello di Coelet. Paolo De Benedetti, che è morto qualche anno fa, lui dice, nella Bibbia il Coelet ci sta proprio come una via d'ingresso e una via d'uscita. C'è chi attraverso questo testo può entrare nella Bibbia e c'è anche chi sente di dover uscire dal testo sacro attraverso il Coelet. È comunque bello che questa porta sia aperta nei due sensi e che quindi la Bibbia non abbia la pretesa di imporre delle credenze assolute, inalterabili per ogni uomo. L'oscillare di Coelet tra vari pensieri ci dice che quest'uomo pensa sul mondo, su Dio, sull'uomo con la massima libertà. È come se dicesse non aver paura di fermarti davanti a un muro e pensare liberamente è una grande gioia. Bellissimo, questo testo di Paolo De Benedetti, pensare liberamente è una grande gioia. Dice ancora Coelet, è un intellettuale che pensa laicamente, in maniera singolarmente moderna e polemica, ora tacita, ora esplicita, contro il ben pensare religioso. Il suo solo punto d'appoggio religioso è la certezza che Dio c'è e che agisce, ma agisce in modo incomprensibile. È di grande importanza il fatto che Coelet sia stato incluso nel canone biblico. Ciò significa che una religiosità così laica, conflittuale, critica, negatrice di tutta la tradizione, è legittimata addirittura come parola di Dio. Non dobbiamo vedere in questo qualcosa di contraddittorio, quanto piuttosto un'implicita ammonizione a coloro che si adagiano soddisfatti nel pensare religioso e considerano il pensare laico un affronto fatto a Dio. Mi fa pensare che noi siamo nell'università, in questo momento no, nel senso che la cappella universitaria è chiusa, e allora qualche anno fa in un dipartimento, dato che qui siamo al sud, siamo più religiosi di voi al nord, che siete tutti atei, e allora si facevano gli auguri il giorno prima di andare in vacanza natalizia, e allora il direttore del dipartimento, che era una persona molto cattolica, venne a chiamare il cappellano per dire una parola, no, al momento in cui ci si brindava con un pezzo di panettone e il... Allora io andando e sapendo benissimo che lì c'era tanta gente che non era credente, ho cercato di fare un augurio, no, sulle comuni speranze di bene, di qualcosa di più umano che con questi giorni noi possiamo, no, tutti quanti, al di là delle nostre fedi, al di là, no, ma sperare, cioè così. Finito, lui si è sentito in dovere di dire, no, ma padre, ma almeno un padre nostro ce lo faccia fare. Cioè, quindi, per dire, era più prete lui di me. E allora, vabbè. Quindi, allora, ecco, questo umano cercare. Ecco, questo mi sembra molto bello del Coelet, questo umano cercare. Allora, senza paura e pensando liberamente. Io spero, questo cercherò di fare, studiando e leggendo testi, che quello che mi piace mi convince, anche quello che mi convince di meno magari vi dirò, però l'idea è cercare di lasciarci inquietare da colui che chiama all'assemblea questo Coelet. Bene, allora ci vediamo martedì prossimo, a Dio piacendo, quindi l'idea è riprendere il nostro cammino e niente, quindi vi auguro una buona serata. Per altre iniziative cercherò sempre di tenervi così informati anche sempre tramite la nostra chat. I nostri incontri li registro e li troverete sempre sul sito, che come sempre ringrazio pubblicamente il mio amico Ciro Barletta, che se non ci fosse lui il sito non esisterebbe e non sarebbe aggiornato, quindi veramente è un grazie a lui per l'opera che fa. Bene, allora buona serata a tutti e buonanotte.
Grazie
a voi.
Franco. Ciao. Grazie, Franco. Buona serata. Sì. Buona serata.
Buona serata.
Sono Dario.
Sì, Dario, con la chat.
Ciao.
Io mando sempre gli inviti sulla chat. Ciao.
Grazie, ciao.
Se vuoi adesso puoi mostrare.
Ciao Stefano, buonanotte. Buonanotte a voi, buonanotte a tutti gli amici baresi e non.
Ciao Franco.
Ciao Rosa. Ciao. Buona serata a voi. Ecco. Potete smutarvi se volete.
Buonanotte.
Ciao Fabiano. Ciao. Peppina, Alina.
Buonanotte, grazie.
ciao anche gli amici ciao. Del Piemonte, di Milano. Ciao, ciao grazie, ciao. Buona serata, buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte, auguri alle Gabrielle, ai Gabrieli, ai Raffaeli, Raffaella, ai Micheli e alle Michele. Invece agli angeli fra qualche giorno ci sarà il, no, il i santi angeli. Oggi sono quelli i pezzi grossi, sono gli arcangeli, sono i dirigenti, gli altri sono solo gli impiegati, per cui. Buonanotte.
Buonanotte.
Grazie.
Allora, bene. Questa è la frase che peraltro non sono riuscito a trovare.